Sono contento di avere questa possibilità davanti all'Eucaristia faccia a faccia, no? Di poter così scambiare con voi alcune cose, diciamo, serie, sono sempre serie, eh? Però sai, non è sempre possibile scavare. E quindi per un verso sono contento, per un altro verso sono un po' preoccupato perché vi chiedo un po' di fatica, nel senso che la riflessione che facciamo in queste due sere, ma come sempre in questa occasione, no? Queste sere il gruppetto che si trova qui si è abituato in questi anni a cercare poi le ragioni profonde del cammino cristiano, della comunità che ha al centro l'Eucaristia. E in particolare, io spero che appunto lo sforzo che facciamo ci serva anche a capire poi come facciamo invece poi per la folla, lo stile celebrativo, i percorsi che facciamo, per tutti evidentemente, no? Ma mi pare che questo passaggio, il Corpus Domini, era in qualche maniera l'esibizione pubblica della religione che era al centro del paese, della società. Vedete come sta diventando se si adotta un po' di verità, secondo me, no? Come queste dimensioni religiose si trasferiscono ad altre manifestazioni e quello che avviene nel Vangelo, che ci sono gesti per la folla e poi dei momenti per i discepoli perché si cerchi di spiegare, si stia realizzando, no? Si stia realizzando. Io spero quindi che in qualche maniera queste alcune riflessioni che vi propongo sull'efficacia dei sacramenti. Sapete che noi siamo convinti che la nostra vita cristiana si nutre dei sacramenti e la grazia che noi riceviamo attraverso i sacramenti che nutre il cammino cristiano, no? Ed è così. Basta vedere cos'è la messa della domenica, no? E però è utile riflettere su questo aspetto di fondo, la grazia di santificazione è opera dello Spirito, noi continuiamo a dirlo, però poi rischiamo invece di avere con i sacramenti un rapporto abbastanza grossolano, abbastanza materialistico, no? Che poi spiega anche il fatto perché chi poi smette di frequentare in una certa maniera non trova più i motivi, no? E quindi se molla un po' di confessarsi o di venire a messa lascia perdere. Tanto quella roba lì così esterna non serve, no? E hanno ragione, secondo me. Cioè se non tocca la coscienza, se non tocca la libertà, se non tocca il corpo, se non tocca la vita, che serve, no? E quindi riflettere sul ruolo che ha lo Spirito Santo nell'efficacia dei sacramenti. Guardate che noi sta roba qui, il fatto appunto che la grazia santificante che hanno i sacramenti è opera dello Spirito, è legata all'invocazione dello Spirito, è un fatto spirituale. Sta roba qui noi la diciamo in tutte le celebrazioni, nel rito. Però non ci badiamo neanche, capito? Io provo a scorrervi i sacramenti per far vedere come nella maniera di celebrare l'efficacia del sacramento è sempre legata all'invocazione dello Spirito. Per esempio, nella messa, no, è l'invocazione allo Spirito che fa l'Eucaristia. Cioè non è anche lì il potere del prete che è consacrato, che trasforma. Ma se uno pensa a quella roba lì è ridicola, no? Certo c'è un gesto ministeriale che rimanda a Gesù, ma la possibilità che il pane e il vino siano il corpo di Cristo, mica lo fa un uomo, mica lo fa un vescovo, mica lo fa. Lo fa lo Spirito Santo, capito? E allora giustamente nella Messa le due trasformazioni, le due dimensioni del corpo di Cristo, la trasformazione del pane e del vino in corpo di Cristo e la trasformazione delle donne e degli uomini che costituiscono l'assemblea nel corpo di Cristo. Questa operazione che va dal Cristo storico al Cristo comunità è opera dello Spirito. E difatti, prima della cosiddetta consacrazione del pane e del vino, il celebrante stende le mani e dice: Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, per carità, effondi il tuo Spirito, sennò qui facciamo una recita, no? Perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. E poi dopo l'anamnesi, la sera prima di morire, prese il pane, subito dopo sta roba qui, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci formi in un solo corpo. Cioè questa operazione di rendere presente il corpo di Cristo, no? La capacità della Pasqua di Gesù di fare di noi il suo corpo, questo è l'atto dello Spirito. Nel battesimo avete presente, prima di dire io ti battezzo, no, è l'invocazione allo Spirito che fa sì che l'acqua del battesimo riceva la virtù di santificare, discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essi riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale. Ancora una volta è lo Spirito che collega al corpo storico di Gesù, il corpo vivo del cristiano, no? Immerso nella Pasqua di Gesù. La cresima che chiude l'iniziazione cristiana, no? Il crisma di consacrazione, quasi a farlo entrare dentro il corpo. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. La confessione, sapete che è la confessione. Cioè io ti assolvo dai tuoi peccati, io. Prima si impongono le mani. Dio Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e resurrezione del suo Figlio, sempre il corpo storico pasquale di Gesù. Dio Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e resurrezione del suo Figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda il perdono e la pace. Ora io ti assolvo. Questo è un segno appunto ecclesiale, sacramentale, che rimanda all'opera dello Spirito. È lo Spirito che esprime nella confessione il rapporto tra il dono dello Spirito e il potere di rimettere i peccati. Ricevete lo Spirito, vi è dato il potere di rimettere ciò che legherete, ciò che scioglierete. L'unzione dei malati appunto, è accompagnata dall'imposizione delle mani che ungono con la seguente preghiera: per questa santa unzione ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. È la grazia dello Spirito Santo che viene espressa con l'unzione, perché ti sollevi, capito? Perché ti dia respiro, fede appunto, no? E nell'ordinazione dei vescovi, dei preti, dei diaconi, il centro del rito, sappiamo, è un'epiclesi, no? Con l'imposizione delle mani. Epiclesi vuol dire invocazione dello Spirito, no? Accompagnata dall'imposizione delle mani, la consacrazione ministeriale. È un'invocazione dello Spirito. E nel matrimonio la benedizione degli sposi, appunto, è un'invocazione con l'imposizione delle mani. E allora, vedete, il rito fa queste cose, ma ciò che il rito fa poi è da pensare, no? Se tu fai così nel rito, poi non puoi pensare che Dio nel rito fa il miracolo, fa quella roba lì. Ciò che il rito fa dà da pensare a come Dio agisce nei sacramenti per unirsi a noi. Il tema appunto dell'efficacia, come mai questo gesto ha la capacità di fare alleanza tra me e Dio, tra noi e Dio, tra Dio e noi? E allora in queste riflessioni vorrei cercare di così scavare un po', un tentativo di capire un po' di più rispetto a due domande. Che cosa ci rivela dello Spirito Santo il fatto che lo Spirito Santo agisce nei sacramenti? E l'altra domanda, cosa ci dice dei sacramenti il fatto che sono realizzati nello Spirito Santo? Cioè sta roba qui ci dice qualcosa dello Spirito Santo e ci dice qualcosa dei sacramenti, no? Allora cominciamo. Ciò che i sacramenti ci rivelano dello Spirito Santo. Ho detto che era discorso difficile, perché parlare dello Spirito Santo non ci va, non ci interessa. Non è niente lo Spirito Santo, no? È troppo aereo, troppo inesistente, troppo... E i sacramenti, in questo senso, sono proprio provocanti di questo paradosso, che il più trascendente, il più invisibile, il più alto, il più divino, si rende presente grazie a ciò che è più basso, più umano. E questo dice il sacramento. E quindi è scandaloso. Ma queste parole sono, ricordate Giovanni 6, ma questo discorso è inaccettabile, che mangiare un pezzo di pane si comunichi con Dio. Non è accettabile sta roba qui, a meno che si giochi come coi bambini a fare la magia, capito, no? E difatti i sacramenti, i gesti sacramentali sono costituiti da realtà molto umane, da elementi della terra, appunto il pane, il vino, l'olio, da gesti e parole, che sono gesti e parole animali, appunto, no? Da aspetti di servizio, di ministero, disciplinari, istituzionali. I sacramenti sono regolati da un rito, c'è un'autorità, c'è un rituale, ci sono delle regole. Ma come fa a essere attaccato Dio a queste robe qui, no? Quindi queste dimensioni che toccano il corpo, che richiedono la riunione di un gruppo, in un luogo, in orari, no? Ora, il fatto che Dio si comunichi mediante queste realtà così umane, sentite, sta in piedi soltanto se Dio stesso in qualche modo è pensato come umano, nella sua stessa divinità, se no appunto non si appiccica la cosa, no? E allora noi sappiamo che Dio, il trascendente, l'invisibile, l'immenso, l'intoccabile, l'impronunciabile, no? In realtà i vecchi padri dicevano l'economia di Dio, ciò che fa Dio per entrare in rapporto con gli uomini, l'umanizzazione di Dio, il meccanismo con cui Dio entra in rapporto con noi, questa è l'economia di Dio, il suo piano per allearsi con l'uomo. Si realizza attraverso, dicevano i padri, le due mani di Dio, il Figlio e lo Spirito, no? E adesso adesso ovviamente non possiamo fare questi discorsi interi, se no, appunto, non... però vi dico solo due piccole cose. Il primo riferimento, il figlio, credo lo conosciamo abbastanza bene, continuiamo a parlare, è l'umanità di Gesù, la mediazione dell'alleanza con Dio, no? È l'incarnazione, è la Pasqua del figlio. Vi faccio solo un'istantanea. La croce di Gesù, la croce appunto, no? Che poi è il contenuto dell'Eucaristia, perché l'Eucaristia è la maniera con cui Gesù ha ritualizzato la croce, no? La sera prima di morire ha dato il senso del suo morire, no? Ebbene, la croce di Gesù è il luogo dove noi confessiamo la somiglianza di Gesù con Dio nel momento in cui appare la più grande dissomiglianza, che un crocefisso tra i delinquenti coincida con l'atto con cui Dio si rivela. Qui c'è proprio la coincidenza degli opposti. Il più diverso, che rapporto c'è tra questo condannato alla vigilia di una festa e Dio? È il più simile. È un atto di comunicazione, no? Il simbolico. Si capisce poi la funzione del sacramento, no? E si capisce anche come mai Dio possa venire poi a raccattare anche me. E come mai la mia vita così banale possa essere una vita alleata con Dio, no? L'altra mano è lo spirito, lo stesso spirito, e su questo ci fermiamo un momento perché appunto stiamo scavando il ruolo dello spirito nel sacramento, no? Lo stesso spirito che dice la radicale alterità di Dio, santo, sapete cosa vuol dire santo, la santità di Dio è la separatezza di Dio. Dire spirito vuol dire che Dio è altro, è diverso, è lontanissimo. Insomma, lo stesso spirito che dice la radicalità, alterità di Dio è l'operatore del loro incontro. È colui che comunica questa santità agli uomini, no? Spirito santificatore, è lui l'agente della santità, l'operatore, no? E quindi lo Spirito effettua la comunicazione di Dio nello stesso momento in cui ne preserva la radicale differenza. È soltanto lo Spirito che è capace di fare sta roba, di portare vicino, di portare dentro colui che resta l'immensamente altro, no? In questo senso il nostro rapporto con Cristo è mediato dallo Spirito, dal dono dello Spirito. Perché anche con Cristo è così, eh? Non può diventare nostro fratello così, alla pari. Qui, se siamo ancora in pista, se siamo ancora sul filo del ragionamento, mi permettete di introdurre una piccola riflessione di tipo appunto antropologico, culturale, filosofico, perché capite che queste maniere di ragionare noi le prendiamo dalla maniera in cui gli uomini pensano se stessi la realtà. Noi siamo stati abituati a pensare la differenza di Dio in uno schema, adesso vi spiego, metafisico, cioè in una visione del mondo in cui c'è il mondo fisico, naturale, poi c'è il mondo metafisico, soprannaturale, con una categoria quasi spaziale. Qui c'è il mondo fisico, quello meta, sopra, fisico, è là. E quindi in questo schema è chiaro che i due termini sono tanto più diversi quanto più sono distanti spazialmente, a meno punti in comune, quanto più sono lontani uno dall'altro. La differenza di Dio si difende meglio se egli resta lontano, trascendente, là, tutt'altro. No? E invece, se noi pensiamo, questa è la filosofia moderna, ci ha aiutato molto, no? Soprattutto la filosofia del linguaggio. Se noi pensiamo non in questo schema metafisico, ma pensiamo all'alterità nei termini antropologici del linguaggio, simbolici appunto, cioè l'alterità tra soggetti umani, io e tu. Non c'è niente di più diverso tra l'io e il tu. L'io si definisce io perché non è tu, e tu non è l'io, eppure niente è più simile. Proprio l'io e il tu permette ai soggetti di essere soggetti e di comunicare, però. Il tu è il mio altro che mi è simile. È vicino all'uomo e alla donna. Io, tu. Ecco, lo Spirito nei sacramenti agisce in questo modo, diciamo, sacramentale, simbolico, che c'è nel rapporto tra i soggetti. Cioè, è la maniera con cui Dio può con noi fare io, tu, e noi con Lui, io, tu. Lo Spirito agisce nei sacramenti per realizzare la differenza e insieme la comunione tra Dio e l'uomo. Perché la comunicazione è possibile solo se c'è differenza. Ma se i diversi sono simili, se i diversi si possono comunicare, no? È lo Spirito che rende possibile la comunicazione, l'alleanza tra Dio e l'uomo. E qui allora bisognerebbe entrare, lo faccio proprio indicando i due o tre passi, poi mi fermo. Io spero che queste cose che sono molto formali, sono molto concettose, aiutino ciascuno di noi però a iniziare un certo lavoro di riflessione su cosa vuol dire che Dio ci tocca nel sacramento, no? Nel simbolo. Nella possibilità di comunicare in un dialogo dove i due soggetti diventano sempre più soggetti. Perché io tu, appunto, se comunichiamo in profondità, non è che appiattiamo la nostra identità. Anzi, la relazione ci fa diventare sempre più soggetti. Dio è sempre più Dio. E la sua comunicazione a me provoca in me il diventare sempre più uomo. E viceversa, io sono la presenza di Dio nella misura in cui divento uomo. Guardate, sono forti ste robe qui, È tutto diverso da una devozione che accosta il sacramento pensando che il sacramento ci dà qualcosa, ci porta qualcosa, ci aiuta. Capito? Ma ci aiuta, ci fa diventare soggetti, capito? Soggetti, evidentemente, poi tutta la mediazione storica, alla maniera del soggetto Gesù, alla maniera appunto dell'uomo, no? Allora, lasciando magari per domani sera il discorso, quali conseguenze derivano nel modo di concepire il sacramento, quindi la concezione spirituale del sacramento, no? O morale, appunto. Fermiamoci un momento su queste due funzioni, due aspetti dello Spirito. Lo Spirito o Dio come tutt'altro, come diverso. E poi invece accennerò al fatto che lo Spirito invece è proprio lì dove si fa su la mediazione umana, no? lo spirito o Dio diverso. Non ci avete mai pensato voi al fatto che, per esempio, nella Bibbia lo spirito, a differenza del padre e del figlio, è senza volto, è confrontato sempre con un elemento della natura, no? Neutro. È come il soffio, il vento, il fuoco, gli elementi imprendibili, infinitamente sfuggenti, santo appunto, no? Cioè separato. Non lo prendi mai lo spirito, no? Non si può dire è qui e lì, non si può dire ce l'hai te, non io. Il vento soffia dove vuole, non sai da dove viene, dove va. In quel colloquio notturno di Gesù con Nicodemo, no? Che gli voleva dire probabilmente, guarda che noi siamo farisei, quelli sono sadducei, ci sono i sacrifici, ci sono... Ma lo spirito sta viaggiando, capito? Sta suscitando la vita dappertutto. È ingovernabile lo spirito, proprio perché è immenso, è libero. Ma questo anche nella Chiesa così è. Lo Spirito sopravanza continuamente la Chiesa, no? La sorprende. La Chiesa poverina diventa un po' viva quando riesce a riconoscere che lo Spirito è passato, che lo Spirito ha fatto già qualcosa. Allora si sente che la Chiesa è un po' viva. Quando la Chiesa invece si dimentica di quest'opera dello Spirito e definisce se stessa le cose che lei fa, che dà, diventa... Non so se avete presente quel passo di una Costituzione conciliare, la Gaudium et Spes, che presenta l'opera dello Spirito come imprevedibile, anticipatrice, universale. Il testo dice pressappoco così: lo Spirito Santo, dobbiamo pensare, che dà a tutti, la possibilità di venire a contatto nel modo che Dio conosce, con il mistero pasquale. Cioè, laddove Dio è passato nella carne dell'uomo, lo Spirito conduce lì chissà come. Ma dobbiamo pensare che è capace di condurre lì tutti gli uomini, capito? Nel luogo dove Dio ha dato se stesso per l'uomo, appunto. Lo Spirito porta lì tutti. Pensate che noi per secoli abbiamo detto se uno non viene a messa, non va in chiesa, non si salva, va all'inferno. Abbiamo detto di queste robe qua, misconoscendo l'opera dello Spirito. È significativo che lo Spirito, che ispira tutte le scritture, abbia un posto così piccolo nelle scritture. Rispetto al padre e al figlio, lo spirito anche nelle scritture occupa un piccolissimo posto, eppure tutte le scritture sono da lui ispirate, perché lo spirito è più rivelante, suscitatore, che non rivelato. Non è appunto tanto un oggetto di cui si parla, è piuttosto il principio che fa parlare, no? E per alcuni versi nella Bibbia lo spirito è gli spazi vuoti, è il bianco che unisce tutte le parole, tutte le frasi, tutti i libri, il primo e il secondo testamento, no? E fa cospirare tutte le scritture verso il Cristo. È l'opera dello Spirito. Le scritture sono ispirate ed è ispirato il lettore. La predica ha qualche efficacia, la parola ecclesiastica ha qualche efficacia se obbedisce allo Spirito, risuscitando la lettera morta dalla morte del libro. E se in qualche maniera... La parola ecclesiastica è essa stessa spirituale e sente l'opera dello Spirito nei fratelli, l'azione che lo Spirito sta conducendo. E il paradosso, l'altro aspetto, poi vi lascio riposare, l'altro aspetto paradossale, questo stesso spirito che dice l'alterità assoluta di Dio, è lo stesso spirito che porta Dio il più vicino possibile all'uomo. L'azione dello spirito la trovi sempre lì dove si congiungono Dio e l'uomo. Per esempio, vi cito proprio, questo avviene nella creazione, no? Quando l'Adamo, Adamà, il terricolo, il di terra, diviene un essere vivente, animato appunto, no? Animale, animato, grazie al soffio di Dio di cui diventa partecipe, lo spirito, Ruah. Allora l'Adamà, che è la terra, diventa Nefesh Hayah, essere animato grazie al soffio o allo spirito. Ed è vero all'altro estremo della storia umana, dove lo spirito divino risusciterà i morti. Leggete il capitolo 37 di Ezechiele, la valle con le ossa, no? Con i morti. Così dice il Signore Dio, spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché vivano. Solo lo spirito può dare la vita ai morti, appunto. Ed è vero lungo tutta la storia, che è condotta dallo spirito che ispira i profeti, le parole e i gesti dei profeti, si incarna nella vita, morte e resurrezione di Gesù. E nella Pentecoste si effonde su ogni carne. Al punto che Paolo, c'è quel passo di Paolo ai Corinti, dice: voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta, parla così della vita cristiana, eh? Una scrittura ispirata. Composta, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. E fonderò il mio spirito, vi darò un cuore nuovo, diventerete figli di Dio, è opera dello spirito. E quindi, guardate, sta succedendo così anche adesso, eh? Ma tutte le volte ci troviamo qui a celebrare l'Eucaristia. L'opera dello Spirito non consiste solo nel deporre la parola di Dio nel corpo delle scritture ispirate da Lui, appunto. Ma l'opera dello Spirito consiste nel risollevare la lettera delle scritture dalla sua morte, per iscriverla come parola viva di Dio nell'esistenza stessa del cristiano, il cui corpo è tempio dello Spirito. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo? Allora fermiamoci qui, con questa idea riassuntiva. Ve la dico parola per parola, in maniera che magari adesso stiamo un po' in silenzio, ognuno la rimastica un po'. Il compito dello Spirito, la seconda mano, quello di Gesù, ne abbiamo parlato tante volte, qual era il suo compito, cosa ha cercato di fare, poveretto, no? Quello dello Spirito lo conosciamo un po' meno, ma per questo piccolo accenno che stiamo facendo questa sera, teniamo presente questa idea forte, il compito dello Spirito è quello di scrivere la radicale differenza di Dio nel corpo dell'umanità. Questo è il suo lavoro. O, se volete, lo dico in maniera più ardita a partire da noi anche. Lo Spirito è Dio che si nasconde nell'uomo. Lo Spirito è Dio che si immerge e si nasconde nell'esistenza dell'uomo e fa di questa esistenza un'alleata di Dio, no? La carne santificata, la vita resa santa, appunto, no? È stato effuso per la santificazione di tutti. Lo Spirito è stato effuso, Dio lo ha donato, attraversando l'umanità in Gesù, no? Per trasformare la nostra. Magari, se riusciamo domani sera a proseguire un po', tireremo un po' di conseguenze su come questa azione dello Spirito agisce nei sacramenti, anche se questa presenza già oggi all'Eucaristia, anche stasera, ci suggerisce la potenza dell'opera dello Spirito nel fare di noi il corpo di Cristo. È Lui l'operatore delle tre dimensioni del corpo di Cristo, i tre corpi, il corpo storico nato da Maria Vergine, Battista, Ponzio Pilato, no? Il corpo sacramentale, cioè il corpo di Cristo che si fa parola e pane, no? Pane di parola, la manna che continua nella storia a nutrire di grazia i viaggiatori. Questa è l'Eucaristia. È la maniera con cui l'unico atto di Dio in Cristo, che è stata la Pasqua di Cristo, continua a comunicare nei secoli, fino alla fine dei secoli, coi viaggiatori per dare al viaggio verso la terra promessa il senso della fiducia, della speranza, no? Il corpo storico nato da Maria Vergine, il corpo sacramentale, che noi diciamo del pane, del vino, dell'Eucaristia, e il corpo ecclesiale, cioè la forza che questo pane, questo vino, questo atto comunicativo della Pasqua di Cristo, la forza che ha di riunire la Chiesa, di riunire la comunità dei cristiani come segno, sacramento dell'unità del genere umano in Dio, o come segno del regno di Dio. Quindi la presenza all'Eucaristia che ci trascina in maniera commovente, uno che si ferma davanti all'Eucaristia pensa subito a Gesù bambino, a Gesù che diventa grande, alle beghe che ha dovuto fare, quello che ha dovuto sopportare, alla gioia di condividere la vita degli uomini, di cercare di aiutare quelli che ha incontrato, di difendere Dio in mezzo agli uomini, no? Di dare la vita. L'Eucaristia ci rimanda necessariamente alla storia di Gesù. E poi però ci rimanda subito anche a questo miracolo della sua presenza oggi e della sua capacità di comunicare ancora con noi. E attraverso questa comunicazione, questa comunione appunto, la forza che ha di costruire il popolo di Dio, il popolo dei cristiani, i quali camminano con tutti gli uomini verso il compimento, perché guardare l'Eucaristia si pensa anche a come desideriamo che finisca il mondo attorno a un tavolo fraterno, no? Di cui la Chiesa è segno, speranza, sacramento, nell'attesa della sua venuta, diciamo.